esaminiamo un po' come si svolge il giudizio incidentale e soprattutto il giudizio a quo. Allora, terminologia. Il giudice a quo non è che nasce fin da piccolo come giudice a quo, è un giudice che a un certo punto solleva la questione alla corte e quindi rispetto alla questione è il giudice a quo, da quello da cui viene la questione, mentre la corte diventa il giudice ad quem. Non è obbligatoria questa terminologia latina, è il gergo che viene usato normalmente e diffido ad usarlo senza la consapevolezza di quello che si fa. È semplicemente un modo per dire il giudice remittente, è la stessa cosa, quello che rimette la questione, oppure il giudice del processo principale. Siccome il giudice del processo principale è lunga, si dice giudice quo che è più breve. Allora questa simpatica signora giudice quo, nel corso di un giudizio, che è il giudizio principale, che riguarda un certo caso, e che è una successione di atti preordinati ad atto conclusivo che è la sentenza, si imbatte in un dubbio di costituzionalità. Quindi, valutata la rilevanza, investe la Corte della questione. La Corte emana una decisione che porta alla sentenza, che può essere una sentenza di accoglimento o di rigetto, certe volte la pronuncia di ammissibilità se l'ordinanza è fatta male. Questa sentenza è legata dal principio di corrispondenza alla domanda, torno ai termini che vi ho illustrato prima, per cui non mi soffermo. Rilevanza e corrispondenza sono i due presupposti della coerenza della procedura. Una questione che non è rilevante non è ammissibile di fronte alla Corte, una questione che è decisa dalla Corte fuori il principio della corrispondenza è una cosa che la Corte non deve fare. La Corte non c'ha giudici sopra di sé, per cui se lo fa non c'ha sanzioni, non viene annullata la sentenza, semplicemente c'è un dissenso diffuso a tutti coloro che operano nel a commento della giurisprudenza. Primo problema è, qui abbiamo parlato di un giudice, ma che cos'è il giudice? E qui la questione è tutt'altro che banale, anzi una questione molto complessa, perché ci dice la legge, in parte la legge costituzionale 48, un po' la legge 87 del 53, sono le due atti che disciplinano il funzionamento della Corte del giudizio incidentale, come vedete sono atti antichi, una è la legge 1 del 48 fatta dall'Assemblea Costituente, l'altra è la legge 87 del 53, che è quella che fa funzionare la Corte, che è rimasta sostanzialmente invariata, e che è molto grave, perché è stata immaginata senza avere alcuna esperienza di funzionamento della Corte. Per cui la Corte ha cominciato a funzionare nel 1956 e funziona ancora oggi in base a una legge che è stata scritta senza avere alcuna esperienza di funzionamento di una Corte costituzionale e non è stata mai adeguata. Da qui una serie di problemi rilevantissimi. Dice la legge del 48, la questione di legittimità di una legge rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti, per cui le parti possono essere attive, dire al giudice solleva la questione, ma il giudice può anche inventarsela d'ufficio, nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. La legge 87 del 53 dice, nel corso di un giudizio, la stessa espressione usata qui, dinanzi a un'autorità giurisdizionale, una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità mediante apposita istanza. Allora, su questi termini, nel corso di un giudizio giudice e autorità giurisdizionale, si pone il problema di individuare quali sono i soggetti che possono sollevare una questione di legittimità costituzionale. E voi direte, ma è semplice, basta dire che sono i giudici. Non è così semplice, anzi non è affatto semplice. Si sono individuati un criterio soggettivo, individuato da parte della stessa Corte, e un criterio oggettivo. Il criterio soggettivo dice che possono essere giudici soggetti pur estranei all'organizzazione della giurisdizione, per cui non magistrati ordinari, amministrativi, militari o contabili, che sono le quattro giurisdizioni, quelle ordinarie e le tre speciali previste dalla Costituzione, ma pur estranei a questa organizzazione, che sono posti in posizione super partes. La posizione super partes vuol dire che non sono parti in un rapporto giuridico, dove per esempio la pubblica amministrazione, che pure è vincolata dalla Costituzione ad essere imparziale, è imparziale in relazione ai soggetti privati, ma non è imparziale in relazione agli interessi, perché l'amministrazione cura interessi pubblici. E non è imparziale rispetto all'interesse che cura, ma è anzi funzionale rispetto all'interesse che cura. La sovrintendenza delle belle arti non si preoccupa dell'interesse generale, ha in cura la protezione, spesso asfissiante, dei beni culturali, artistici, architettonici, artistici e ambientali. Quello è in cura. Tanto è vero che spesso è in conflitto con amministrazioni che hanno in cura altri interessi. Perché l'amministrazione, per esempio, urbanistica, ha in cura lo sviluppo urbano. Lo sviluppo urbano può andare contro interessi di protezione ambientale o architettonica. Se il privato chiede di costruire una bella speculazione intorno a una chiesa paleocristiana, che è dispersa nei campi, l'amministrazione che cura gli interessi urbanistici può essere d'accordo, perché questo vuol dire dare alloggio a chi non ce li ha, ma l'amministrazione che è in cura gli interessi ambientali dice di no, perché là ci sono beni artistici che devono essere protetti da un'area di rispetto. Entrambe le amministrazioni non fanno favoritismi nei privati, per cui sono imparziali rispetto ai privati, ma non sono imparziali rispetto agli interessi, perché curano singoli specifici interessi pubblici. Mentre il giudice che è considerato tale per il concetto soggettivo è un giudice in posizione super partes rispetto alle parti processuali e che ha un unico interesse, questo caratteristica oggettiva, l'obiettiva applicazione della legge. Non ha un interesse pubblico da proteggere se non quello dell'obiettiva applicazione della legge. E con questi due parametri noi dobbiamo andare a classificare le mille cose della vita. Per esempio, il tribunale, qua ho messo il link a alcune sentenze della Corte, il tribunale in sede di registrazione di periodici, voi volete creare un nuovo periodico anche online, e andate al Presidente del Tribunale e chiedete l'iscrizione. Dice la Corte, quello è un magistrato, appartiene all'organizzazione della giurisdizione, ma in quella funzione lui non svolge una funzione super partes, ma una funzione di carattere amministrativo. Quindi non può sollevare questioni di legittimità costituzionale, pur essendo magistrato. Il PM, che è un magistrato come ruolo, appartiene all'organizzazione della giurisdizione, ma è magistratura requirente, non è imparziale, anzi è parte nel processo. Lui sostiene la pubblica accusa, lui ha in cura l'interesse della comunità, l'interesse pubblico ad agire a tutela penale dei beni protetti dalla legge penale. E di conseguenza non è affatto super partes, è una delle parti in processo. E il PM di conseguenza non può sollevare questioni di legittimità pur essendo appartenente all'organizzazione giurisdizionale. L'ordine professionale, Che cos'è l'ordine professionale? Una banda di, lasciamo stare cose, che protegge gli interessi della corporazione. C'è l'ordine degli avvocati, l'ordine dei medici, l'ordine degli architetti, l'ordine dei notai, sono tutte vecchie corporazioni medievali, ben costruite dalla legislazione fascista, e che tuttora sono quelle che dispongono l'accesso all'ordine. Quando voi sarete laureati, buona parte di voi farà l'esame di Stato, ma l'esame di Stato è organizzato dall'ordine professionale. Infatti è una cosa indecente. E l'ordine professionale ha anche un organo interno che è la commissione disciplinare, che valuta il comportamento degli adepti, degli avvocati, nel caso degli avvocati, o degli architetti, nel caso degli architetti. Per cui un architetto o un avvocato che si comporta male secondo le regole poste dalla legge, nonché dal soft law dell'ordine professionale, può essere radiato, può essere sospeso, può essere sanzionato. In questa funzione, dice la Corte Costituzionale, la commissione disciplinare dell'ordine professionale è il giudice, perché applica obiettivamente la legge e la applica in posizione super partes. Sono avvocati o sono architetti. Questi architetti, perché sugli avvocati uno dice ma sono giuristi, no, parliamo dell'ordine degli architetti, dell'ordine dei medici. L'ordine dei medici che deve valutare se tizio facendo un'operazione di chirurgia plastica ha fatto male a mettere il naso a posto della nuca e la nuca a posto del naso, lo fa applicando una serie di norme in parte dettate dallo Stato, poche, e molte dettate dallo stesso ordine, buone pratiche, e protocolli medici e così via. E la commissione disciplinare sente, è un contraddittorio in cui uno si può anche presentare con l'avvocato, e poi emana una decisione, una sentenza che può essere di condanna. Per i magistrati, per esempio, la stessa cosa è svolta dalla commissione disciplinare del CSM, del Consiglio Superiore delle Magistrature, che è un organo del Consiglio Superiore delle Magistrature che è composto in parte di giudici eletti e in parte di laici eletti nel Parlamento. E questo organo svolge funzioni giurisdizionali di applicazione super partes della legge. Per cui, mentre il Presidente del Tribunale, in fase di registrazione di una rivista, o il Procuratore della Repubblica non possono sollevare questioni di legittimità, perché non sono super partes o non svolgono funzioni giurisdizionali, la commissione disciplinare del CSM o quella dell'ordine professionale lo possono fare. Così anche il collegio arbitrale, per esempio, altro lì. Il collegio arbitrale è la giurisdizione privata. Spesso quando voi fate, cliccate a accept nelle varie cose, Skype, Google, eccetera, no? Uno non sta a leggere queste regolamentazioni infinite, eccetera, accetto, e finalmente si scarica il programma. Accettando, voi accettate di solito una clausola compromissoria del contratto, che dice, in caso di vertenza sull'applicazione di questo contratto, non si va dal giudice, ma si va a un collegio arbitrale. Collegio arbitrale che è composto da uno nominato da Google, uno nominato da voi, saluto, e insieme decidono che il Presidente è quello, un collegio che, se applica le regole rituali, cioè la legislazione dello Stato, è considerato giudice. È considerato giudice e poi in quella sede può sollevare questione di legittimità costituzionale. Vedete che è piuttosto complicato. Infatti è una domanda che non faccio mai volentieri, perché la domanda a cui risposta non è semplicissima, dico all'esame, ma è una cosa che bisogna riuscire a capire come funziona, non è che sia complicata, ma bisogna capire come funziona. Allora, diamo per scontato che abbiamo capito che cos'è un giudice nel corso di un giudizio. Nel corso di un giudizio, dinanzi all'autorità giudiziale, una delle parti o il PM possono sollevare questioni di legittimità. Questo l'abbiamo appena commentato. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza. Questi sono i due presupposti per sollevare la questione e sono due cose di notevole semplicità, ma che vanno capite, perché sono due presupposti diversi, sono due filtri. Uno riguarda la cosiddetta rilevanza, detta anche pregiudizialità. Nel giudizio davanti alla Corte si chiama rilevanza, nel giudizio davanti al giudice dell'Unione Europea, Tribunale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si chiama pregiudizialità, ma i due termini sono sovrapponibili, la rilevanza e pregiudizialità. Pregiudizialità vuol dire che la questione non può essere risolta, non può essere definita, cioè decisa, indipendentemente dalla risoluzione della questione. Il giudice ha un dubbio, questo dubbio lo paralizza perché lui non può andare avanti applicando una disposizione su cui ha un dubbio di costituzionalità. E di conseguenza solleva una questione pregiudiziale che viene prima del suo giudizio. E lo deve fare, perché non c'ha altre armi, ha un obbligo, lo dice il trattato UE per quanto riguarda la questione pregiudiziale, no? Le corti di ultima istanza hanno un obbligo a sollevare la questione quando hanno seri dubbi relativi all'interpretazione e alla validità degli atti. La stessa cosa la potete portare dentro nella nostra legislazione. Il giudice ha l'obbligo di sollevare la questione quando incontri un dubbio di legittimità costituzionale che tocca la disposizione che lui deve applicare in quel giudizio. Deve sospendere il giudizio perché non può andare avanti, perché se va avanti o disapplica la legge e non può farlo, o disapplica la Costituzione e tantomeno può farlo. Quindi deve paralizzarsi, fermarsi. Il processo deve essere sospeso. Siamo qui all'angolo, il processo va sospeso, va sollevata la questione con ordinanza, va attesa la risposta della Corte che risolve il dubbio, dice la disposizione è legittima o è illegittima e a questo punto il giudice può riprendere il suo giudizio e arrivare a sentenza. L'altro filtro riguarda invece la non manifesta infondatezza. Cosa vuol dire non manifesta infondatezza? Vuol dire che il dubbio deve essere consistente. Non può essere un dubbio che può essere risolto dal giudice in via interpretativa. Il giudice deve sforzarsi di interpretare la legge e la Corte Costituzionale dice deve sforzarsi di interpretare la legge in senso conforme alla Costituzione. Tra più interpretazioni possibili il giudice deve scegliere quella che è compatibile con la Costituzione. Se questa interpretazione è compatibile con la Costituzione non è possibile, il giudice ha un dubbio consistente di illegittimità. Questo è un filtro che riguarda la funzione del giudice. Qui il giudice non si deve sentire obbligato a sollevare una questione pregiudiziale, una questione di legittimità costituzionale, ogni volta in cui l'avvocato alza la mano e dice giudice, avrei un'eccezione di costituzionalità da proporre, perché se no l'avvocato potrebbe paralizzare qualsiasi giudizio. Racconto sempre quando facevo il corso di diritto penale che c'era un assistente di diritto penale che un giorno disse ragazzi andiamo tutti in tribunale a vedere il diritto in azione Il diritto in azione voleva dire che lui aveva fissato un'udienza durante l'orario di lezione, e che non è una bella cosa. E siamo andati a assistere a questa cosa, e lui, per dimostrare quanto era bravo, ha sollevato una serie di questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, una più campata in aria dell'altra. Il giudice lo guardava con le sott'occhi, lo guardava così proprio, come dire, avvocato, e gli respingeva, respinga, non è manifestamente fondata. E così ha fatto una figura che poteva risparmiarsi nei confronti degli studenti, ma nei confronti del cliente lui ha sostenuto l'udienza, pur essendo a fare lezione. La non manifesta infondatezza è il sospetto di contrasto tra legge e Costituzione. Perché la questione deve essere risolta dalla Corte? Perché non te la risolvi tu la questione? Questo è un punto fondamentale della giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale ha ripetuto sistematicamente questo precedente, che dice: non si sollevano questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte per quello che una disposizione può voler dire. Perché il giudice è tenuto, questa è una regola della buona interpretazione, è tenuto a interpretare la disposizione nel senso che la renda conforme a Costituzione. Tra più possibilità interpretative, lui deve scegliere quella compatibile con la Costituzione. Se non mostra di aver cercato la via interpretativa, la Corte gli dichiara la questione inammissibile, dicendo: senti, caro giudice, fai il tuo porco dovere. Il tuo porco dovere è interpretare le leggi e interpretarle in senso conforme. Tu mi devi dimostrare di aver fatto questo sforzo. Se non l'hai fatto, io ti dichiaro questione inammissibile, perché io non voglio essere surrogata, io Corte, non voglio essere surrogata alle tue funzioni. E lo ha detto anche in relazione alle questioni pregiudiziali da porre alla Corte di Giustizia. Questa è una strategia che la Corte ha usato sempre, salvo un unico caso. La Corte di Costituzionale non ha mai accettato, salvo un unico caso, di sollevare, forse sono stati due, di sollevare una questione pregiudiziale di fronte alla Corte di Giustizia. Un unico caso. Perché? Perché ritiene che i dubbi sull'interpretazione o sulla validità delle norme europee sono dubbi che devono essere risolti dal giudice del processo principale, rientrano nei suoi doveri di interpretazione. Il giudice ha l'obbligo di interpretare le disposizioni che deve applicare. Se ritiene che una di queste disposizioni non sia compatibile con la disciplina europea, deve trarne le conseguenze. Ritiene che sia una norma self-executing, allora non applica la legge italiana, ma applica quella europea. Ritiene che ha dei dubbi, allora solleva la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Mentre la Corte Costituzionale non ha questi compiti interpretativi. Questo è un punto molto discusso, e discusso in maniera molto sbagliata di solito. Perché di solito si dice la Corte Costituzionale non vuole sollevare questioni, la Corte Costituzionale non si ritiene giurisdizione ai sensi del Trattato Europeo. Non è così, è che la Corte Costituzionale non vuole supplire le fughe dal loro compito istituzionale da parte dei giudici. L'interpretazione delle leggi e l'interpretazione delle leggi in coerenza con la Costituzione e in coerenza col Trattato Europeo è un compito del giudice. Se il giudice non la assolve, la Corte non vuole sostituirsi. Se il giudice lo assolve, deve dire che lo ha assolto e dimostrare qual è la conseguenza, che conseguenza è arrivata, e allora la Corte lo accetta. Ma a quel punto non è la Corte a sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, perché questo è un compito che deve svolgere il giudice. Cosa diversa, è infatti l'unico caso in cui la Corte ha sollevato la Corte di Giustizia una questione, e nel processo in via principale. Il caso era la tassa sugli aeroporti introdotti dalla regione Sardegna, pacchetto di tasse sul turismo, e la Corte Costituzionale ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se quella tassa era accettabile ai sensi della disciplina europea, della liberalizzazione dei mercati, eccetera. La Corte europea ha detto di no, che era incompatibile, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge. Ma eravamo in un giudizio principale. Il giudizio principale è un giudizio mosso dal governo contro la legge regionale. In questa causa non ci sono altri giudici di mezzo, è una causa in cui la Corte è giudice unico e come giudice unico deve tenere presente anche gli obblighi comunitari e quindi se ha dei dubbi su compatibilità comunitaria li solleva la Corte di Giustizia. Mentre nel processo principale la Corte non è giudice unico, è giudice incidentale. I compiti di interpretazione sono del giudice del processo principale. Avete capito? Oddio mio, non avete capito. Pazienza. Cercherò di spiegarvi in mano in modo diverso. Il nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, deve consistere in un rapporto di strumentalità necessarie fra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. Bene, questo è il nesso di pregiudizialità, cioè il giudizio di rilevanza. Questo è un caso di cui però non è il caso che vi parli adesso. Sentenza 1/2014 è la sentenza sul Porcellum. E ve la lascio da meditare perché studiando questa parte leggetevi queste stralci della sentenza, perché è una sentenza in cui la Corte stressa il giudizio di rilevanza. Ossia, cosa vuol dire stressare il giudizio di rilevanza? Il giudizio di rilevanza è un filtro, è diciamo un rubinetto che è in mano al giudice. Il giudice lo apre e lo chiude, secondo che ritenga che la questione sia rilevante per la sua decisione oppure no, e deve motivare. Il giudice deve motivare in entrambi i giudizi, sia quello sulla rilevanza che quello sulla non manifesta infondatezza. Il giudizio, questi due giudizi poi vengono controllati dalla Corte, che valuta se il giudice ha motivato correttamente e in maniera persuasiva. Nella sentenza sul Porcellum era successo che il Porcellum, la legge elettorale, era stata impugnata in un contesto molto particolare, in cui un tizio, un avvocato, si era rivolto al giudice per sentirsi dire se la legge elettorale violasse o meno il suo diritto elettorale. Era un giudizio chiaramente costruito appositamente, è un giudizio in cui chiaramente non c'era rilevanza. Ma la Corte ha ritenuto di chiudere un occhio in base a una motivazione che qua vedete riportata, che dice la questione della rilevanza è una questione del processo principale, per cui il signore della rilevanza non è la Corte, ma è il giudice rimittente. Se il giudice rimittente ritiene la questione rilevante, io non ho argomenti per dire che non è così. Totalmente falso, perché la Corte ha sempre voluto, quando ha voluto, ha potuto rifiutare di accettare il giudizio sulla rilevanza. Ci sono casi incredibili in questo senso, perché la Corte così si libera di alcune questioni. In questo caso la Corte ha preso un controllo formale, c'è la motivazione e quindi va bene. E poi ha aggiunto, a dimostrazione che il motivo era un altro, un'altra argomentazione che la trovate qui, la peculiarità di rilievo costituzionale della questione, la tutela del diritto inviolabile di voto, l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità delle leggi e evitare zone franche immuni dal sindacato di costituzionalità. Cioè, in questa sentenza, a mio avviso, sbagliatissima, ma non nel merito, perché il Porcellum si chiama così per qualcosa che si è meritato sul campo, è una legge immonda, ma perché sul piano processuale la Corte ha rotto il principio di rilevanza, dicendo lasciamo perdere la rilevanza, qui l'esigenza è evitare zone franche. E quindi, siccome la legge elettorale rischia di essere una zona franca di giudizio, perché è difficile impugnarla, che non è neanche tanto vero, io dico, chiudo un occhio sulla rilevanza e mi occupo della legittimità di questa legge, arrivando alle conseguenze di dichiararla illegittima e in parte illegittima e quindi cambiando la stessa legge elettorale. Dico, questo è un errore perché la rilevanza, come vi dicevo prima, è un elemento di legittimazione del giudice. Se voi volete andate a leggervi questa sentenza in giurcost.org, che è dove io prendo di solito le sentenze, e troverete che c'è un elenco di commenti online, ci dovrebbe essere, credo, anche uno mio, direi di sì, credo che sia online, e vedrete molti dubbi sulla consistenza di questa sentenza. E siccome sono dubbi sul giudizio di rilevanza, sono dubbi che toccano un punto che prima vi ho sottolineato, e cioè la legittimazione del giudice che si pronuncia nei termini della questione e cioè nei termini della domanda. Quella è una sentenza pronunciata rompendo questa catena. Rompere questa catena vuol dire minare la legittimazione della Corte come giudice, perché un giudice deve essere legato a quella Corte. Bene, a questo punto vi spieghiamo la cosa che non vi è chiara, che secondo me non vi è chiara, può essere che invece vi sia chiara, ma non mi sembra, e che non è neppure così tanto difficile. Gioco dei ruoli. Qual è il ruolo del giudice del processo principale e qual è il ruolo del giudice ad quem della Corte Costituzionale? Il giudice del processo principale risponde a una domanda e deve arrivare a una sentenza. Lungo questo suo percorso lui deve individuare quali sono le disposizioni di legge rilevanti, sottoporle a interpretazione, ricavarne le norme del caso e quindi applicarle al caso arrivando a una sentenza. Fin qua ci siamo? Questo si chiama interpretazione. Possiamo dare per scontato, essendo voi giovani del terzo millennio, che le leggi non si applicano, ma si applicano le norme ricavate dalle leggi? Posso dare per scontato? Le leggi sono cose e le norme sono altra cosa. Non diamolo per scontato, perché ci dovrebbe essere una sbagliatina che forse metafisica dell'impugnazione delle leggi. Queste sono le più demenziali delle mie slide, ma mi è uscita una serie di queste slide sulla metafisica delle cose. Metafisica dell'impugnazione delle leggi. Il mondo è diviso in due, il mondo delle cose e il mondo delle idee. Scontrarsi con un'idea è molto diverso dallo scontrarsi con il tram. Fa infinitamente meno male. È vero che ne uccide più la parola che la spada, ma tra le due io preferirei la parola. Mondo delle idee, mondo delle cose. Le tavole di pietra di Mosè sono cose. Tanto è vero che quando lui scende e trova gli ebrei che adorano il vitello d'oro, buono, cosa fa? Si incavola e spacca, infrange le leggi, infrange delle cose. Il cartello stradale è una cosa contro il cui i distratti che stanno mandando un sms vanno a sbattere, tanto cosa è che lascia il bernoccolo. Il cadavere steso sul letto è una cosa, non faccio la faccia così, è una cosa. Tanto è vero che lo si può tagliare, riempire, ricucire, imbellettarlo, vestire e seppellirlo. Tutte cose che appartengono al mondo delle cose. Le cose, qui c'è un pugno, si impugnano. Si può impugnare il cartello, lui impugna le tavole, il cadavere impugnato è un po' più difficile, ecco. Però le disposizioni si impugnano. Le disposizioni sono quelle scritte nelle tavole, nelle leggi. Quelle sono cose. Il mondo delle idee è un altro mondo. Perché non mondo delle norme, cioè dell'interpretazione delle disposizioni? Cosa vuol dire non avrai altro Dio di fuori di me? Rumble, rumble. Vuol dire qualcosa? Tutti sappiamo che cosa vuol dire. Ma applichiamola in mille casi della vita. Se io vado da chiromante, sto sfidando il principio del primo legge del decalogo, non avrai altro Dio fuori di me, problema interpretativo, la chiromante evoca divinità concorrenti col Dio geloso, sono tutti problemi di interpretazione, no? L'esorcista è un prete che fa quello che può fare una strega, una chiromante un po' attiva, con gli spilloni, eccetera, solo che lo fa nel rispetto, dice lui, di una certa teologia, cioè dei comandamenti di Dio. Ma vedete che qui abbiamo dei seri problemi di interpretazione. Ne richiediamo delle norme, per cui mettere lo spillone, se lo fa il sacerdote dopo una serie di formule sacre, è conforme al primo comandamento, se lo fa la maga di Capua con il pupazzetto della vostra avversaria è invece una cosa peccaminosa, per cui anzi una volta per sicurezza la si bruciava, tanto era contro i precetti della Chiesa. Le norme costruiscono antinomie, mentre le disposizioni non si scontrano, salvo che non giocate come con gli automobilini, i bambini deficienti, le norme si scontrano, le disposizioni no. Le norme sono frutte di interpretazione e tutte le cose vanno interpretate, perché qua bisogna vedere se siamo di fronte a un caso di omicidio, di legittima difesa o di suicidio. Il massimo della fuorintestità di questa slide è il collegamento a Rochambeau, che voi non conoscete e che vi consiglio di vedere.
Non sappiamo stare fermi nemmeno un secondo. Ogni istante della nostra vita è accompagnata dal processo. Quando siamo arrabbiati,
è un film bellissimo. Eccolo, è lui. Hai parlato in giapponese. È il primo film che introduce la cinematografia giapponese nel mondo, anni 50. Il bello di questo film è essenzialmente è la storia di un crimine, one crime, diceva la slide, four versions, quattro versioni della verità. E sono quattro versioni della verità aderenti ai fatti. Per cui sono quattro cose del mondo delle idee che partono da cose del mondo dei fatti. Gli eventi sono quelli, ma le interpretazioni date dai quattro protagonisti di quegli eventi sono totalmente diverse, tanto che poi il saggio li guarda e non ci capisce niente. Questo è, scusate, questa divagazione, ma è il senso delle cose che volevo farvi presente. Cioè il problema di non confondere due realtà metafisiche diverse, per cui la disposizione contrasta con la Costituzione, è quello che si dice nel linguaggio normale, ma non risponde a un'esatta descrizione degli eventi, perché quello che si registra è un conflitto tra la norma ricavata dalla disposizione e la norma ricavata dalla disposizione costituzionale. Ma queste due norme non stanno nel mondo dei fatti, ma stanno nel mondo, qui non c'è l'immagine della testa del giudice, sono idee del giudice, sta nel mondo del pensiero, sono costruzioni intellettuali. La questione di legittimità costituzionale, a sua volta, il contenuto dell'ordinanza, nasce nella testa del giudice ed è una costruzione mentale, una costruzione intellettuale, una rappresentazione di un conflitto tra norme che il giudice ha ricavato dal mondo delle cose, dal mondo delle disposizioni. Ed è questo passaggio dalla disposizione alla norma che la Corte dice deve essere motivato e tutto effettuato dal giudice. Per cui se in questo percorso il giudice si dimentica di scegliere l'interpretazione più conforme a Costituzione, fa un errore di interpretazione, fa un errore nel suo mestiere di interprete delle leggi. L'interpretazione deve farla lui. E se lui cerca di non farla, perché è pigro come tutti gli esseri umani, e cerca di trasferirla la Corte dice no, l'interpretazione la fai tu, l'interpretazione conforme a Costituzione la devi fare tu, l'interpretazione conforme ai trattati la devi fare tu, le questioni da sollevare la Corte di Giustizia le devi fare tu, non le faccio io, perché io sono un giudice che ti risponde su una questione formata. Quando tu ti sei fatto un'idea ben motivata, assolvendo i tuoi compiti interpretativi, su quella idea io esprimo il mio giudizio, sull'idea. Ma il passaggio del mondo delle cose, delle disposizioni di legge, di costruzione dei trattati, a quello delle idee, la questione, questo è un passaggio che deve essere effettuato dal giudice e che il giudice deve motivare. Chiaro?
Ah,
avete capito. Bene.